Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Come ogni sera alle 18:30 circa arriva l'appuntamento con Punto Biancorosso, la striscia quotidiana dedicata all'OS Ancona 1905, come ogni martedì in compagnia di Daniele Tittarelli, a cui diamo subito il benvenuto.
Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
E oltre a Daniele Tittarelli, come preannunciato nella giornata di ieri, troviamo Cristian Camilletti.
Ciao Stefano, un saluto a Daniele, un saluto al popolo biancorosso. Buonasera.
Buonasera a entrambi. Allora, serata ricca anche questa, perché viene da sorridere pensandoci, però è vero, Ancona che si avvicina alla prima di Coppa. Il mercoledì di Coppa tocca anche alla nostra Ancona.
Esatto, dopo l'avventura nella Team Cup finita a Livorno con la sconfitta supplementare, l'Ancona riparte direttamente dal secondo turno di Coppa Italia di Lega Pro. Si partirà domani dalla sfida contro l'Aquila alle ore 15, nella quale sono previsti supplementari ed eventuali rigori in caso di parità. Una gara che ovviamente non potrà richiamare il pubblico delle grandi occasioni, essendo alle ore 15 di una giornata feriale, e per la quale la società ha previsto delle agevolazioni per i tifosi stessi. Resteranno chiuse, ricordiamo, Curva Nord e Gradinata, ma l'Ancona, la società dell'Ancona, ha previsto prezzi popolari per quanto riguarda gli altri settori, ovvero i settori di tribuna centrale e tribuna laterale, che costeranno 2 euro, mentre per la tribuna VIP ne serviranno 10. Sicuramente la società ha fatto di tutto per provare a richiamare un minimo di interesse per una competizione che non ha grande appeal.
Sì, la classica competizione che sicuramente vedrà impegnato quelle che sono, diciamo, le seconde linee, quindi spazio tra virgolette ai giovani, come dicevo ieri con Paolo, ai giovani per modo di dire, visto che è una squadra che ha già una media d'età di 23 anni, quindi di giovani ce ne abbiamo tantissimi, e quindi daranno spazio sicuramente a quei ragazzi che avranno bisogno di mettere minutaggio nelle gambe, che poi naturalmente nel corso della stagione saranno sempre utili. Quindi una gara che servirà soprattutto a questo, e che, come ben dicevi, sicuramente non attrarrà molto pubblico allo stadio, nonostante i prezzi popolarissimi.
Ci sarà la novità del portiere, ma di questo e altro ne parleremo fra pochissimo, subito dopo la prima interruzione pubblicitaria. State con noi.
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
nuovo All-Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms e 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3537. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla prima pausa pubblicitaria, solo due durante tutto il nostro programma. Vi ricordo i punti di contatto: 334 35 20 488, 334 35 20 488. Lo potete utilizzare sia come SMS che WhatsApp per inviarci le vostre domande. Vedo che già state partecipando, e allora io girerei subito la prima questione che un nostro amico ci ha sollevato e che in precedenza non abbiamo ricordato, colpa nostra. E allora al nostro Daniele direi subito di partire da questo messaggio qua.
Sì, il nostro amico ci chiede: per la partita ancora l'Aquila, i botteghini aperti saranno qui del Pallarossini o delle tribune? Ma per quanto riguarda ancora l'Aquila, si può acquistare il biglietto in prevendita, quindi compreso oggi fino alla mattinata di domani, nei soliti punti della sia online che nei soliti punti della Booking Show, ovvero alla tabaccheria Ferraro in via Torresi, al Car Caffè in via Valemiano 33, al distributore Eni in via Cameranense, al centro servizi Ancona in via Maratta, di fronte ai botteghini dello Stadio Dorico. Inoltre è possibile acquistare i biglietti nelle filiali BCC di Polverigi in via San Giovanni 24 e Castelfidardo via Crocenelli 1, presso l'Ancona Point ai soliti orari di esercizio e al Pala Prometeo Extra. Per chi non riuscisse ad acquistare il biglietto in prevendita, sarà possibile acquistarli anche domani ai botteghini dello stadio. Ricordiamo che sono fissati dei prezzi simbolici per tribuna centrale e laterale, ovvero il prezzo di 2 euro, mentre per la tribuna VIP costerà 10 euro. Rimarranno chiuse curva nord e gradinata.
Bene, siamo subito in contatto con il nostro primo ospite, che non può essere altro che mister Giovanni Cornacchini.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Buonasera mister.
Buonasera. Buonasera.
Allora, domani ci sarà questo appuntamento di Coppa contro l'Aquila. Sappiamo che utilizzerà i giocatori che sono stati impiegati meno in questo scorcio di campionato, però sappiamo anche che si aspetta una risposta probante in questo appuntamento infrasettimanale.
Beh sì, è giusto far giocare i ragazzi che hanno giocato meno, quindi mi sembra sia la partita giusta per poter utilizzare. È sicuramente una partita che darà degli spunti per poter far sì che, insomma, i ragazzi durante il campionato possano avere ancora più spazio rispetto a quello che hanno avuto. Infatti sono contento che viene proprio in questo momento qua, perché ci serviva.
E ci sarà anche la possibilità di impiegare Mallus, che avrà l'opportunità di ritrovare il ritmo partita dopo essere rimasto fermo per tre settimane.
Anche il discorso Mallus viene proprio a pennello, no? Con tutti questi giorni, poi l'unico esperto centrale difensivo, soprattutto anche perché viene da un periodo di sosta forzata, diciamo, perché viene da una squalifica, quindi ci serve anche assolutamente anche per lui.
E sarà anche una gara indicativa per Didio, che torna in campo in una gara ufficiale dopo oltre 9 mesi dall'infortunio al ginocchio.
Sì, infatti anche lui sta tornando in condizione, ha bisogno assolutamente di giocare, anche per lui è una partita che conta, quindi lo aspettiamo molto tranquillamente e sono convinto che anche lui farà una prestazione importante.
Avrà anche l'opportunità di vedere di il portiere David, che è l'ultimo arrivato di questa Ancona.
Sì, sì, ma dico, sono tutti ragazzi che hanno qualità e quindi possono sicuramente fare la partita con l'intensità giusta, con la voglia e far vedere il loro valore.
Sappiamo che in attacco utilizzerà probabilmente Veloci e Sassano, hanno caratteristiche che complementari, possono integrarsi i due.
Guarda, sì, sinceramente l'impressione che ho quando giocano insieme è che si trovano molto bene, quindi mi ha spinto per giocare con un sistema tattico in questo modo, perché loro due li ho visti giocare più volte insieme, si trovano a meraviglia, quindi speriamo che possano far bene.
Al di là dell'impegno di domani, la Coppa Italia è un intralcio al suo lavoro in vista del campionato oppure?
No, non è un intralcio, dico, viene proprio precisa, perché soprattutto questi ragazzi che non hanno giocato hanno bisogno di giocare, quindi viene piuttosto che fare le amichevoli, no, che contano relativamente. Penso che sia una partita impegnativa che abbia un giusto peso, quindi sono contento che sia venuta proprio adesso.
Oltre a Mallus è arrivata la squalifica di Cognini, che ha beccato due giornate dopo l'espulsione all'ultimo minuto di Arezzo. È un giudice sportivo che si rivela sempre un po' troppo severo nei confronti dell'Ancona.
Beh, dico la verità, non mi sembrava, io ho riguardato un attimino quello che è successo, mi sembra che il penalizzato oltre alla giornata di squalifica sia lui, perché abbia preso anche due scarpate nella schiena, quindi è stata una valutazione un pochettino pesante. Purtroppo ci siamo caduti dentro, sapevo che non dovevamo accettare provocazioni perché loro in questo erano molto bravi. È un peccato, anche se poi anche lì Cogno deve star fermo lo stesso per una quindicina di giorni per il problema alla mandibola, quindi viene anche quello in maniera, no, molto contemporanea, per cui va bene così.
Come sta Bussi, visto l'assenza di Cognini in proiezione di sabato?
Massimo sta bene, però penso di non utilizzarlo per niente, perché mi interessa anche averlo a disposizione sabato.
La prova di sabato contro Arezzo è stata una risposta significativa, è un'Ancona che ha saputo soffrire nel momento di spinta avversaria senza concedere grandi occasioni, a parte la traversa, e poi che ha voluto vincerla questa partita pur non essendoci riuscita nel finale.
Sì, sapevamo che qualche difficoltà ce la potevano creare sui calci piazzati, perché hanno fisicità e soprattutto li calciano molto bene, e l'unica palla dove abbiamo rischiato un po' sulla traversa. Peraltro mi sembra che l'Ancona abbia fatto una gara attenta e ha cercato di vincere, non ci siamo riusciti, anche perché di là c'era una squadra secondo me che ha qualità, quindi è andata bene lo stesso, insomma ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti.
Mister Capuano le ha lanciato una frecciatina dicendo che questa è un'Ancona che fa un po' di catenaccio.
Sì, apposta, che devo dire? No, io non ho proprio voglia di grande rispetto per il mister Capuano, un allenatore strepitoso, quindi è giusto che dica quello che pensa.
Ha dato una risposta anche sabato esaustiva, ha detto se questa Ancona ha 7 punti in più dell'Arezzo un motivo ci sarà al momento.
No, vabbè, parlava di numeri, no, io dico gli unici numeri che guardo sono quelli della classifica e in questo momento qua mi sembra che noi siamo avanti di 7 punti, quindi inutile stare a chiacchierare.
È un Ancona avanti di 7 punti, è un Ancona anche che è al terzo posto in classifica, è lecito sognare?
No, sognare, vabbè, sognare fa sempre piacere, ma noi sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, è un momento positivo, mi sembra che i fenomeni in giro non ce ne siano, noi siamo una squadra che ha freschezza, gioventù, ha entusiasmo, ha voglia di lavorare e questo mi fa ben sperare.
Si aspettava la sconfitta della SPAL nello scontro diretto di Macerata?
Allora c'era nell'aria, perché insomma dopo non so quanti risultati utili, 21 se non mi ricordo quanti,
21.
Per la legge dei grandi numeri devi perdere, io mi auguravo che avessero perso magari un pochettino più avanti quando magari provavano l'Ancona, ma era un po' troppo in là, quindi sì, era nell'aria, insomma il discorso della sconfitta della SPAL c'era, insomma ci stava.
Il Savona che voi avete superato in scioltezza chiudendo la gara già nel primo tempo invece ha battuto il Pisa, quindi questo Savona non era così scarso come...
Ma guarda, che sinceramente io di squadre scarse non ci sono, io adesso non conosco la Lupa Roma, che probabilmente adesso è cambiato allenatore cambieranno anche parecchi giocatori, ma per il resto sono tutte squadre che sono attrezzate. Tu anche lì guarda, prova a guardare Savona, che ha davanti, ha giocatori come Virdis, che mi sembra che abbia fatto già 5 gol, quindi è un giocatore che in questa categoria ha fatto sempre gol. Quando tu hai questi giocatori qua, voglio dire, di scarso, insomma, è difficile trovare squadre scarse. È un campionato equilibrato, quindi si può perdere e vincere con tutti.
È un campionato che continua a presentare sorprese, visto che oggi il Savona è stato penalizzato di ulteriori 5 punti, quindi al momento la formazione...
Anche lì non sono sorprese, cioè, io penso che siano stati penalizzati perché probabilmente si parlava di un discorso l'anno scorso dove non erano stati pagati gli stipendi, penso, e non so se
sì,
è
sì.
Questo. Quindi voglio dire, la sorpresa non c'è, voglio dire, se uno ha delle regole le deve rispettare.
Però non ci sono mai certezze sui punti.
No, non ci sono certezze, però voglio dire, quando si sbaglia si paga, è anche giusto, no, che società che non sono a posto, hanno fatto cose che non andavano bene, vengono penalizzate.
Guardando ai numeri, l'Ancona in questo momento ha una difesa di ferro con 5 gol subiti, solo la SPAL ne ha subiti 4, solo la SPAL vanta numeri migliori rispetto all'Ancona per quanto riguarda il reparto arretrato.
Anche lì io parlo sempre di collettivo, nel momento in cui si subisce poco perché davanti fanno un lavoro importante, quindi è un discorso di squadra, sono contento, insomma, nel momento in cui si va a subire poco vuol dire che la squadra sta lavorando bene, sta facendo bene.
In attacco si è parlato tanto nei mesi scorsi della necessità di un attaccante, qual è il suo giudizio dopo 9 giornate di campionato?
Ma voglio dire, si parla di tantissime cose, io sono contento di quello che ho, mi dispiace per Cognini che ha sto problema adesso alla mandibola, che ha preso 2 giornate di squalifica, quindi ci penalizza un pochettino, però insomma andiamo avanti tranquillamente pensando a quello che abbiamo fatto. Adesso in questo momento qua non si può fare assolutamente niente, quindi è inutile parlarne.
Adesso arrivano 2 impegni consecutivi casalinghi, qualcuno potrebbe pensare che sono avversari facili, ma lei ha già messo le mani avanti dicendo che...
Non è mettere le mani avanti, mi sembra che l'anno scorso Sant'Arcangelo abbia preso 2 partite e abbia fatto un punto in casa, abbiamo perso là, quindi è una squadra sicuramente attrezzata, è cambiata un pochettino, cambiato allenatore, ma l'ossatura è quella dell'anno scorso, un certo Guidone davanti che è un giocatore che in queste categorie fa sempre gol, il tutto cuore è un'altra squadra che ha un giocatore anche lì che in questa categoria non ha nessuno, che è Colombo, che può veramente fare parte da solo, quindi non sono assolutamente facili, sono 2 partite che vanno affrontate nella maniera giusta. Se uno pensa di averle già vinte vuol dire che non va bene, ma non è così da parte nostra, non lo sappiamo delle difficoltà che andremo a trovare, quindi lavoreremo tranquillamente come stiamo facendo sempre, cercando di ottenere il massimo dei risultati.
A differenza dell'anno scorso è un Ancona che nelle prime 4 partite casalinghe ha saputo concretizzare il fattore del Conero totalizzando 10 punti, lo scorso anno invece ci fu una vittoria con la propria Cienza, poi la seconda arrivò prima di Natale nel derby contro l'Ascoli.
Però sai, dopo la fine siamo arrivati abbastanza in alto l'anno scorso, quindi speriamo che sia lo stesso così quest'anno, anche se la partenza è stata un pochettino diversa, speriamo di tenere lo stesso i risultati fino alla fine.
Le differenze sostanziali rispetto allo scorso anno, diversità di esperienza nei giocatori, oppure ci sono altre caratteristiche diverse?
No, vabbè, è sicuramente una squadra molto più giovane, che ha entusiasmo, ha voglia di lavorare. L'anno scorso era una squadra molto più esperta, con giocatori di grande qualità, perché se pensano agli attaccanti che avevamo l'anno scorso, ma senza nulla togliere quelli che abbiamo quest'anno, ci mancherebbe altro, però insomma avevamo dei giocatori davanti con grande esperienza, grande qualità, quindi erano 2 squadre completamente diverse, ma questa è una squadra che mi piace molto, che mi soddisfa molto, quindi sono contento dei ragazzi che ho a disposizione.
E
Buonasera mister, sono Cristian Camilletti, buonasera.
Buonasera.
E intanto io le faccio i complimenti per il grandissimo lavoro che sta facendo in questi anni ad Ancona e anche per naturalmente quello che sta facendo in questa stagione, che tra l'altro credo che sia delle annate svolte fino a questo momento, forse quella più difficile, proprio perché intanto bisogna riconfermarsi dopo il grande campionato fatto l'anno passato e in più perché appunto una squadra che ha una media età molto giovane, 23 anni, e quindi ha da lavorare con molti ragazzi che con un periodo così diciamo molto positivo è anche magari molto difficile farli stare poi con i piedi per terra.
Le problematiche non erano solo queste, perché mi sembra che si è cambiata completamente la società, quindi i rischi secondo me erano tantissimi, però ero convinto, sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Sono convinto che questa è una squadra che ci potrà dare delle grandi soddisfazioni, perché ha mentalità, ha voglia e anche qualità, perché ha veramente grande qualità, e quindi sono contento, insomma, sono contento. Mi auguro che si possa fare bene anche da qui in avanti. No, quello di rimanere coi piedi per terra è un problema che chiaramente dovrò assolutamente pensarci io, però i ragazzi hanno grande voglia, sono grande umiltà, hanno voglia di lavorare, si trovano bene nel gruppo, per cui sono convinto che si possa finire bene, insomma.
Sì, e poi faccio un'altra domanda che immagino che in tanti da casa vorrebbero fare, che riguarda Dean Morgan. Come si sta allenando il ragazzo?
Morgan si sta allenando bene, è un giocatore che come per caratteristiche nella squadra nostra non c'è, ma si sta allenando bene. Adesso le problematiche non so quali siano, ma si sta allenando sicuramente bene.
Quindi un giocatore che può tornare utile alla causa biancorossa con la riapertura del mercato?
Alla causa biancorossa possono tornare utili tutti.
Perfetto.
Quindi anche lui è uno di quelli.
Ottimo. Grazie mister.
Ok, grazie.
Grazie, buonasera.
Grazie, arrivederci.
Bene, ringraziamo allora il nostro primo ospite, mister Giovanni Cornacchini, in preparazione appunto della prima di Coppa dell'Ancona, che verrà domani alle ore 15 allo stadio del Conaro. Rispondendo ai vostri messaggi, ricordiamo, sì, i botteghini rimarranno aperti, saranno quelli soliti, al Pala Rossini Extra, come lo volete chiamare voi, con tutto, ormai tutta pubblicità a questo mondo si fa tutto per tutto. Pala Prometeo Extra, comunque al Pala Rossini, facciamo prima, dalle 13 alle 15 i botteghini rimarranno aperti, quindi anche se decidete all'ultimo istante di gettare, e lo virgoletto, ben 2 euro per entrare allo stadio del Conaro domani, e entrare dove? In tribuna centrale laterale, spenderete questa fantastica cifra per poter vedere la prima partita di Coppa, quindi potete decidere anche all'ultimo momento e andare lì. Poi se volete proprio esagerare, potete per una volta occupare la posizione da VIP, spendendo in questo caso la fantastica cifra di 10 euro per impadronirsi almeno per una partita della tribuna VIP. Insomma, più di questo io penso che la società non poteva fare per poter avere qualcuno allo stadio in mezzo alla settimana per una partita di Coppa. Non so voi cosa ne pensate, ma io penso che è uno sforzo, insomma, abbastanza notevole che ha fatto la società. L'alternativa era aprire le porte, entrate e mettere qualcuno che faccia il butta dentro, perché di più non si può fare. 2 euro, 10 euro per la posizione VIP, dai.
No, onestamente più di questo veramente. L'unica cosa, come dicevo ieri anche con Paolo, poteva essere magari anche un'iniziativa di dire facciamo entrare i ragazzini delle scuole, magari non so, a 2 euro lo stesso o a 1 euro per riempire un po' di più lo stadio. Poteva essere un'iniziativa, però va bene così, in fondo in mezzo alla settimana alle 3 del pomeriggio,
ragazzi delle scuole,
esatto, e alle 3 del pomeriggio è un orario diciamo complicato, proprio perché capita nella settimana lavorativa, quindi va bene così alla fine.
E soprattutto perché non c'è niente in palio. Questa Coppa purtroppo non, al di là della Coppa stessa, che chi vincerà la alzerà, però non c'è in palio. Bisognerebbe valorizzarla provando magari a ricavarci una promozione, un qualcosa per dare un po' più di credibilità a questa manifestazione. E soprattutto domani, che si sarebbe potuto giocare magari alle 20:30, non essendo ancora le temperature così basse, domani si gioca alle 15, mentre magari sabato l'orario canonico sarebbe stato alle 15, invece si gioca alle 20:30. La Lega che si diverte a stravolgere i calendari, a proprio piacimento.
Che poi, da quello che ho capito, ore 15 è stata una scelta della società, da quello che avevo capito, che erano state proposte un paio d'orari, adesso non ricordo quali, ma la società poi alla fine ha deciso per le ore 15.
E quindi questo è un altro tipo di discorso, evidentemente in accordo con l'Aquila stesso, anche perché poi l'Ancona dovrà giocare sabato, quindi un giorno prima rispetto all'Aquila. L'orario migliore era alle ore 15.
Probabilmente è stata questa la scelta.
Vista l'importanza del match, sì, esatto. Probabilmente si è optato per questo. Insomma, c'erano anche delle indiscrezioni su quello che riguarda la probabile, l'ipotetica formazione, se non vado errato, vediamo se te le ritrovo.
La formazione è pressoché definita, giocheranno tutti i giocatori che non hanno giocato sabato scorso ad Arezzo, sarà impiegato anche Mallus, che avrà così l'opportunità di riprendere il ritmo partita. Cornacchini sceglierà il 4-4-2 per questa partita, esordirà tra i pali David, che fu il portiere titolare dell'Ancona nel 2011-2012, è l'ultimo arrivato. David è stato acquistato per sopperire l'infortunio di Polizzi. La difesa 4 sarà composta da Di Dio a destra, da Di Sabatino e Mallus coppia centrale, mentre a sinistra giocherà Bambozzi. Dunque per Di Dio ci sarà l'opportunità di riacquistare confidenza col campo dopo l'infortunio accusato il 31 gennaio scorso contro il Teramo. Sono passati da quella data oltre 9 mesi, e quindi un primo passo verso il totale recupero per il laterale dorico. In mezzo, come detto, giocherà il giovane Di Sabatino, che sarebbe stato utilizzato titolare anche con il Savona se non avesse accusato un virus intestinale, insieme all'esperto Mallus. A sinistra, per la prima volta, agirà da terzino Bambozzi, che di solito fa il centrocampista. Il centrocampo a 4 sarà composto da 2 esterni offensivi, come i giovani Maiorano e Di Mariano, Maiorano a destra, Di Mariano a sinistra. In mezzo giocheranno Gelonese e Adamo. Davanti la coppia offensiva sarà composta da un tandem inedito, ovvero Velocci e Sassano. Probabilmente nella ripresa ci potrebbe essere spazio anche per Lignani, che ancora non è mai stato utilizzato in campionato, oltre che per i giovani Montagnoli e Salciccia. Non penso che Cornacchini voglia schierare i giocatori che sono stati impiegati con continuità in campionato.
E tra altre cose abbiamo preso poi il comunicato ufficiale della squalifica con cui è stato decretato lo stop a Cognigni per 2 gare effettive. La motivazione: per atto di violenza verso un avversario e gioco fermo. Cioè, sembra chissà come motivazione, che quale...
un calcetto, cioè alla fine è un calcetto che sì e no che si vedeva.
Sì, è stato un classico...
La cosa clamorosa è che non ha visto un calcio di rigore solare, probabilmente... Ma ha visto il calcetto di Cognini, vabbè. Adesso non apriamo polemiche, però.
No, poi è il classico calcio da stizza che non...
No, ma poi la cosa che fa sorridere sono poi le dichiarazioni di Capuano a fine partita, dove ha dichiarato che è stato un arbitraggio totalmente a senso unico, con tutto a favore dell'Ancona. Beh, se l'Ancona avesse avuto tutto a favore, almeno un calcio di rigore c'era nella partita. E forse anche un gol, forse. Però va bene così.
Ma io penso che lì abbia fatto bene la risposta che ha dato Sergio Schiavoni.
Sì.
L'abbiamo riproposta ieri perché...
Non ha visto bene, causa altezza.
La motivazione che ha dato il buon Sergio Schiavoni penso che ci abbia fatto piacere veramente a tutti quanti. I vostri pensieri al 334 35 20 488. C'è Piero invece tramite WhatsApp che gira il coltello nella piaga Morgan e continua con queste sue richieste di informazioni. Dice: ma chi lo paga Morgan per allenarsi?
Sicuramente non noi, e nemmeno Giovanni Cornacchini, che abbiamo avuto, quindi qualcuno lo pagherà di sicuro, sempre che poi venga tesserato a gennaio, perché questa ancora è una domanda che non ha ancora risposta. Cioè, sappiamo che si sta allenando e tutto, ma non sappiamo se poi effettivamente a gennaio sarà tesserato. Cioè, crediamo di sì, perché sennò non avrebbe senso arrivare a questo punto e averlo ancora lì a disposizione ad allenarsi con la squadra. Quindi credo che alla fine a gennaio sarà tesserato insieme ad eventuale attaccante che tutti noi aspettiamo, anche se fino a questo momento poi non è che ne stiamo sentendo tanto bisogno, proprio per come sta andando la squadra. Però c'è bisogno a livello numerico sicuramente.
c'è bisogno a livello numerico di una punta che faccia da alter ego a Conigni. Adesso vediamo appunto che l'attaccante ex Carpi è stato squalificato per 2 giornate, non c'è un alter ego, sì c'è Bussi che però ha caratteristiche diverse, anche complementari se vogliamo rispetto a Conigni, ma che se dovesse recuperare per sabato dovrà adattarsi al ruolo di prima punta. Per quanto riguarda il discorso di Morgan, ormai si sta allenando da 1,5 mesi con l'Ancona e non sappiamo con precisione se verrà tesserato, il quando lo sappiamo, ovvero sarà a gennaio, lo ha dichiarato anche un paio di settimane fa l'amministratore delegato David Miani, che ha detto se verrà tesserato verrà perfezionato questo tesseramento a gennaio.
Intanto i vostri pensieri, c'è Gianni Red Bull che ci manda una sua email, anzi un suo sms.
Sì, Gianni Red Bull ci scrive: inutile che Bucchi fa tanto il capisciò, tanto se nel derby c'era un arbitro normale e non un subnormale, i 3 punti li avremmo presi noi e in testa ci stava l'Ancona. Red Bull ha perfettamente ragione, però purtroppo con i secoli ma la storia non si fa, e quindi Bucchi al momento può esporre i suoi pensieri essendo lassù in testa alla classifica. Vedremo se riuscirà a restarci a lungo, però va anche detto che in quell'occasione nel derby l'Ancona dimostrò tutto il proprio valore, purtroppo al di là anche dell'espulsione di Mallo su un errore alla fine, un'incomprensione tra Konaté e Lori costò il pareggio di Cucò. Con quei 2 punti l'Ancona oggi sarebbe a quota 19, mentre la Maceratese di punti ne avrebbe 18.
E intanto, visto che prima dicevamo per quello che concerne il Pala Rossini, Pala Prometeo Extra, eccetera, eccetera, c'è un nostro ascoltatore che ci manda questa sms: per dovere di cronaca, la Prometeo ha dovuto accettare la sponsorizzazione a fronte della morosità della struttura, mi risulta, dice questo nostro ascoltatore. Ma noi non è che mettevamo in dubbio o volevamo sminuire chiunque fosse, però sicuramente Pala Rossini per noi rimane Pala Rossini. Poi se come Pala Banca Marche o Pala qualsiasi altra struttura viene abbinata a uno sponsor, per carità, va tutto bene, ma se dobbiamo ogni volta citare 3-4 sponsor in fila, in coda, perché da parte della struttura non finiamo più, si chiama Pala Rossini, versione breve, è al Pala Rossini, la biglietteria è lì, non nulla a che vedere o sminuire le sponsorizzazioni che fanno sempre comodo a queste strutture ridotte spesso e volentieri al lumicino proprio per la mancanza di fondi, solo per questo, solo velocità nel identificare la struttura. C'era questo pensiero di Gianni che era rimasto parcheggiato, vogliamo commentarlo prima di andare in pubblicità?
Dopo aver visto come giocano la Spalla, Maceratese e Pisa, sono più che mai convinto che quest'anno anche l'Ancona può dire la sua per la vittoria finale. Red Bull. Questo è un pensiero legittimo, perché al momento l'Ancona ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno, ha affrontato anche il Pisa a viso aperto perdendo per un episodio non concretizzato da Conigni, a sua volta invece concretizzato dai nerazzurri. Se l'è lottata alla pari con tutti, dobbiamo ancora vedere la Maceratese con la Maceratese abbiamo visto come è terminata con il pareggio di biancorossi all'ultimo secondo, quindi il pensiero di Red Bull è legittimo, anche se sappiamo che i campionati poi si risolvono sempre nel girone di ritorno. Bisognerà vedere come si evolveranno gli organici anche nel mercato di gennaio, e bisognerà vedere se questa squadra riuscirà a tenere il passo delle più quotate da gennaio in poi. L'avvio è stato sicuramente positivo e ha dimostrato che l'Ancona può aspirare quantomeno qualcosa in più della salvezza a cui tutti all'inizio stagione pensavano.
La prova del 9 sicuramente sarà adesso proprio con l'arrivo dell'inverno, anche perché la squadra, per come è composta fisicamente, è sicuramente molto aiutata dalla rapidità che hanno nelle gambe questi giocatori e anche dai campi fino a questo momento. Poi adesso con l'arrivo dell'inverno arriverà la prova del 9 per questa squadra, che avrà campi molto più pesanti e quindi magari qualche punticino lo lasceremo per strada, questo sicuramente, visto proprio la composizione fisica sia della squadra e anche della giovane età, perché dobbiamo mettere anche in considerazione che abbiamo una squadra molto giovane, quindi ci staranno molti punti che perderemo per strada, quindi anche tutte le varie recriminazioni che facciamo ad oggi, il punto perso con la Maceratese, la partita di Pisa, è vero, lasciano l'amaro in bocca, però alla fine dico che va benissimo così, dai.
Sì, sì, va sicuramente bene, è un'Ancona che ha fatto più di quanto tutti si aspettavano, è un'Ancona che viaggia agli stessi ritmi di Ascoli e Teramo lo scorso anno, in questo momento, poi come detto lo scorso anno il Teramo accelerò notevolmente il giorno di ritorno, con qualche ritocco, specie nel riparto avanzato a gennaio, e magari anche con un centrocampista di qualità in grado di dettare i tempi del gioco, si potrebbe sognare, ma al momento va più che bene così.
Eh sì, anche perché alzi la mano chi ad agosto avrebbe mai immaginato che dopo 9 giornate di campionato, quando siamo arrivati?
9.
A 9 giornate di campionato la squadra potesse essere lì agganciata al treno di testa, quindi... Io non ci avrei messo la mano sul fuoco, onestamente, a parte qualche innesto che mi dava sicurezza, però nel complesso della squadra c'era sicuramente un grosso punto interrogativo da dover togliere, diciamo, le nubi all'orizzonte, cosa che in questo momento c'è una bella schiarita, diciamo, però come ti dicevo adesso la fase invernale, che è molto lunga, sarà anche la prova del 9 per questa squadra, se riusciamo a passare questi 3-4 mesi, beh, sicuramente quando arriveremo verso la primavera, chissà che magari ancora non siamo là e potremo giocarcela magari anche per un posto ai playoff.
Sì, come ha detto Cornacchini, Ancona che ha dovuto superare diverse variazioni, non solo a livello di organico, ma anche a livello societario, a livello dirigenziale, a livello organizzativo, quindi ripartire così forte dopo un'estate simile di cambiamenti a 360 gradi, con un budget ridotto, con una rosa non eccelsa dal punto di vista del curriculum, di sicuro in pochi si sarebbero aspettati di totalizzare 17 punti dopo 9 giornate. Al momento ne abbiamo anche 9 in più rispetto alla scorsa stagione, il che è tutto dire, perché l'Ancona dello scorso anno, per esperienze e per qualità individuale, era superiore a quella attuale.
Beh, certamente, però come giustamente detto, a livello di rosa non c'è paragone, però poi questo campionato ci sta dimostrando che quelle rose che magari sono state costruite con giocatori di nome, vedi la Lupa Roma, esempio proprio specifico, poi si trovano là in basso alla classifica, perché poi i nomi non è che ti fanno la squadra, cioè è il gruppo che ti fa la squadra, tu puoi avere tutti i nomi che ti pare in rosa, ma se poi non hai l'essenza del gruppo, come ha creato Cornacchini, con giocatori che veramente sentono la maglia, perché in questo momento sentono proprio il senso d'appartenenza alla maglia biancorossa, vuoi perché sono giovani, vuoi perché molti sono la prima esperienza tra i professionisti, quindi hanno voglia di mettersi in mostra, beh, una cosa tira l'altra, sta veramente dando grandi risultati, mentre al contrario squadre come la Lupa Roma, come anche lo stesso Pisa, che non è che sta facendo questo grandissimo campionato per i nomi che hanno in rosa, però è anche vero che sono partiti un po' in ritardo nel costruire la squadra, quindi hanno tutte le scusanti del mondo, però sicuramente il gruppo è sempre al primo posto, se hai quello poi, anche se non hai mezzi tecnici importantissimi, si può anche sopperire a quello.
Sì, hai detto bene, l'esempio è proprio quello della Lupa Roma, che ha nelle sue fila giocatori dal passato illustre come D'Agostino, come Di Michele, ultimamente si è rinforzata anche con giocatori come Fabbro, ex Avellino, che però ha un solo punto dopo 9 giornate, 8 sconfitte e un pareggio. Nel calcio, a qualsiasi livello, a qualsiasi latitudine, conta prima di tutto il sapere essere squadra, il sapere essere gruppo, conta la corsa, la determinazione, cattiveria agonistica. Sì, le qualità tecniche non sono abbinate a queste altre caratteristiche, le squadre di strada ne fanno poca.
Esattamente. E questo poi te lo dimostra anche il fatto che parliamo sempre della difesa dell'Ancona, che è una difesa molto solida, e appunto il gruppo, la squadra, si parla sempre di difesa, ma dobbiamo dire per correttezza che se non hai un centrocampo che ti fa filtro a dovere, beh, poi la difesa può essere brava quanto ti pare, però poi i giocatori ti arrivano da tutte le parti, quindi va proprio questo a discapito di quello che stavamo dicendo, ancora di più a conferma che il gruppo e la squadra nel suo complesso sono fondamentali.
L'ha confermato prima Cornacchini quando, a nostra precisa domanda sui 5 gol presi dall'Ancona, ha detto che il merito non è esclusivamente dei difensori, ma va attribuito a tutta la squadra, anche ai centrocampisti e agli attaccanti che con il loro lavoro scuro in fase di non possesso riescono a garantire i giusti equilibri alla squadra. Del resto, con Cornacchini la fase di non possesso è sempre stata preziosa e fondamentale, anche negli anni scorsi, quando magari c'erano attaccanti dal pedigree più illustre, vedi Tulli, vedi Cogni, vedi Tavares, vedi Paponi, gli stessi attaccanti non garantivano numeri di gol eccezionali, proprio perché si dovevano sacrificare un lavoro in fase di copertura non indifferente.
Quindi va bene così, insomma, come stiamo andando, veramente stiamo andando molto bene. Vogliamo ricordare i contatti intanto per i nostri ascoltatori, che ricordiamo, via SMS ci potete contattare, SMS WhatsApp al 334 35 20 488, se volete anche via email a diretta@radiotua.it. Andiamo avanti, prossimo ospite.
Roberto Bacci, che ricordiamo ex calciatore della Lazio, era presente sabato scorso alla sfida di Arezzo. Buonasera mister.
Buonasera.
Buonasera.
Lei, sappiamo, era presente allo stadio di Arezzo, che partita ha visto?
Ho visto una buona partita, quest'anno non ne ho viste tante di partite di Lega Pro, quindi devo fare veramente complimenti. Parlavo con Carrara, che eravamo in tribuna insieme all'Ancona, perché mi è sembrata una squadra solida, ben quadrata, ha giocato a calcio, quindi è una squadra che mi è piaciuta sicuramente, ecco, penso che sia una delle candidate per far bene in categoria di sicuro.
È un campionato di Lega Pro Girone B che vede più o meno competitivo rispetto ai raggruppamenti A e C?
Ecco, io le altre le conosco poco, ecco, però ecco, ogni volta c'è sempre, come si dice, questo girone più forte, l'altro meno forte, insomma io credo che all'incirca, ecco, si equivalgano, penso, ecco, però ecco, di questo, non avendo visto gli altri gironi, ecco, non ti saprei dare risposta, però qui so, insomma, che ci sono grosse squadre, ecco, insomma, Pisa, Spa, su tutte, ecco, sono veramente squadre, ecco, per la categoria importanti.
Lei è stato una bandiera da Arezzo, da calciatore, ricordiamo, militò dal 99-2002 in Amaranto,
sì,
totalizzando 68 presenze. Che idea si è fatto dell'Arezzo e del suo allenatore così vulcanico, Eziolino Capuano?
Arezzo, Eziolino Capuano ormai è diventato una bandiera per il suo modo di fare, no? Quindi ecco, è una persona, sai, se uno non lo conosce, che lo vede di fuori, visto, delle volte può fare un'impressione strana, ma è un allenatore veramente preparato, molto attento a particolare, studia sempre l'avversario, quindi ecco, è un allenatore un po' vulcanico, ma questo insomma lo sappiamo e a noi va bene in questa maniera.
Poi lo stesso Arezzo, diciamo che è partito in maniera lenta, però ha le potenzialità per aspirare a traguardi importanti.
Ma l'Arezzo è un po' una squadra ancora, diciamo, insomma, in costruzione. Quest'anno, ecco, le ambizioni, ecco, della società erano quelle, insomma, di fare un campionato abbastanza tranquillo, diciamo, no? Poi insomma, poi sentire, ecco, il mister e la società il prossimo anno vorrebbero buttare, ecco, le basi per provare anche a salire di categoria, però ecco, per quest'anno, ecco, l'obiettivo è quello di mantenere la categoria senza soffrire tanto come stiamo, ecco, facendo per ora in questo momento. Via, per ora i punti sono quelli, quindi ci siamo, manca ancora da recuperare una partita, mi sembra
a Savone,
ecco, però insomma 10 punti, siamo a metà classifica, se riusciamo a fare il risultato lì, insomma, ci proietta, ecco, nella parte centro-alta.
Era ancora che ha avuto il merito di lasciar passare il momento di maggior pressione avversaria, limitando i pericoli alla traversa colpita da Cori, e un Ancona che poi ha provato anche a vincere la partita negli ultimi minuti.
Allora, si diceva, l'Arezzo ha avuto due palle gol, quella di Cori che ha preso la traversa e poi l'altro asso, mi ricordo il traversone che hanno messo indietro nel primo tempo, che Chiacori per un paio di centimetri non è arrivato. Ecco, dopo l'Arezzo non ha costruito tanto. L'Ancona, la parte sua, ha tenuto sempre in mano la partita, sono stati molto bravi, però non non hanno concluso parecchio, ecco, palle o grosse occasioni da gol, ecco, l'Arezzo è stato bravo, si è difeso bene, non gliela concesse, però ecco, ancora mi è piaciuto dal punto di vista del palleggio, della gestione della partita, perché ce l'aveva sempre in pugno, non creando tanto, però lo vedi che è una squadra forte, quadrata, che quando accelera può mettere in qualsiasi difficoltà qualunque squadra.
È un Capuano che ha lanciato frecciatine su Cornacchini, evidenziando che il 3-4-3 più che altro era un 5-4-1, ovvero un catenaccio. Lei che idea si è fatto del modulo dell'Ancona? Di Sarri.
Sai, uno parte così, dopo è chiaro, quando uno si deve difendere, uno si difende, ecco, con tutti gli effettivi, però ecco, ogni volta che l'Ancona ripartiva erano, insomma, i tre davanti, insomma, erano pericolosi. E molto molto bravi e veloci, ecco, mi ha fatto veramente una buona pressione. Infatti Capuano aveva detto in settimana, mi sembra, che non aveva neanche, era una squadra difficile, l'aveva vista diverse volte in cassetto, ma non era ancora riuscita a capire bene, insomma, quale fosse il modulo di gioco, per cui ecco, questo ha dato anche merito sicuramente a Cornacchini, che durante la partita riesce a cambiare sempre qualcosa e a mettere in difficoltà anche squadre come l'Arezzo, insomma, che ripeto, che Capuano sta veramente 7-8 ore a vedere sempre le cassette degli avversari, quindi ecco, è stato bravo.
Pensa che l'Ancona abbia bisogno di ritocchi in avanti per puntare a qualcosa di più importante della semplice salvezza?
Allora, l'attaccante si è mosso bene, il 9 Cognini, mi è piaciuto, non lo conoscevo, mi è piaciuto parecchio, insomma, lui, poi in mezzo al campo Amlili, se si pronuncia così, adesso non so.
Amlili.
Ecco, la pronuncia giusta, ecco, sono giocatori, ecco, che a me mi sono piaciuti molto. Dopo, sai, per la categoria è chiaro, insomma, se c'hai un bomber che fa gol ti può risolvere tanti problemi, quello sicuro.
Ed è un Ancona che ha subito solo 5 gol, seconda difesa meno perforata dopo quella della SPAL, quindi segnali importanti, perché chi subisce poco di solito arriva sempre in alto.
Sì, sì, no, 5 gol veramente sono pochi, mi sembra sono state giocate 9 partite, per cui ecco, subire 5 gol in categoria non è facile, ecco, quindi già non subire vuol dire tanta roba, perché hai visto tante squadre, visto, prendono un gruppo, dopo devono fare la partita in maniera differente, no? Quindi ecco, loro sono stati bravi, ripeto, si sono difesi bene, per cui se hanno preso solamente 5 gol fino adesso è giusto e meritato, anche perché, ripeto, a me mi ha fatto una buona impressione, io ho visto 2 partite, ho visto il Pisa con l'Arezzo e l'Ancona, ecco, tra l'altro sono stati due pareggi, ecco, ma l'Ancona mi ha sorpreso, non me l'aspettavo una squadra così tosta, quadrata.
E il campionato è sempre più livellato, abbiamo visto sabato domenica il Pisa cadere a Savona, la Maciatesa ha vinto con la SPAL, quindi è un campionato in cui ancora non c'è una vera regina, si pensava che i biancoazzurri di Ferrara fossero lanciati verso un campionato sì, ma in realtà non è così al momento.
No, non è così, ecco, l'unica squadra, ecco, anche all'inizio si pensava anche il Pisa, insomma, no? Che fosse, ecco, uno squadrone che ammazzasse il campionato, per cui insomma, ecco, sulla carta, insomma, pensiamo, insomma, sì, insomma, dall'organico che hanno, insomma, Spalle e Pisa dovrebbero essere due squadre più attrezzate, però poi dopo il campo per adesso, ecco, non l'hanno ancora dimostrato, quindi è ancora tutto aperto, d'altronde la categoria è così, ci sono giocatori nuovi, parecchi giovani, e vince poi dopo chi è organizzato bene, chi è più entusiasmo, chi ha voglia di arrivare.
Delle altre toscane che cosa ci dice?
Ma guarda, cioè, c'è la Carrarese che è una buona squadra, però insomma, ultimamente visto, vince e si fa pareggiare, quindi ha perso insomma diversi punti, anche se insomma, adesso ho sentito dire che c'erano qualche problemino, insomma, societario, però ecco, di tutte le squadre, come io l'avevo vista, mi ha fatto un'ottima impressione, e se non perdeva punti, ecco, verso la fine e spesso un vantaggio, avrebbe 5-6 punti, sarebbe tra le o prima o seconda in classifica.
In fondo c'è una Lupa Roma che su 9 partite ne ha perse 8, ha fatto un solo punto, 23 gol subiti, e ci si aspettava qualcosa in più dalla formazione capitolina.
Sì, l'anno scorso aveva fatto, cioè, un campionato totalmente diverso, ecco, questa è una squadra, non so come mai, insomma, si trova, perché insomma non credo che siano questi i valori, però delle volte quando parti male e trovi un'annata storta, il periodo nero delle volte a qualche squadra dura dura anche più del previsto.
E pensa che il Teramo possa inserirsi nelle posizioni che contano? Un Teramo che è limitato dalla penalizzazione di 6 punti, che però sta tenendo un buon passo con 4 vittorie su 9 partite disputate.
Sì, sì, il Teramo non l'ho ancora visto, però insomma dovrebbe essere, ecco, una squadra di quelle che potrebbe, insomma, fare, visto che per adesso, insomma, le squadre sono partite, diciamo, ancora un po' in maniera equilibrata, non c'è nessuna squadra che ha preso ancora via. Il Teramo potrebbe essere una di quelle squadre, visto che le prime hanno per ora rallentato, potrebbe essere una squadra che può rientrare in maniera sicura. Tra tutte queste credo anche il Rimini, insomma, potrebbe essere un'altra squadra pericolosa, come dicevano all'inizio il Siena, però insomma il Siena
pareggia troppo, 7 ecco, pareggi
cominciano tanti, poi dopo una squadra quando è marcata in quel senso dopo diventa, se ne fa troppi, poi dopo vuol dire che qualche problemino si lo deve avere.
È un Siena che anche a sabato scorso a Pontedera aveva la vittoria in tasca, poi si è fatto raggiungere nel finale.
Sì, sì, è vero, infatti, ecco, sono squadre che sono visto per il Blasone e per la squadra, ecco, che hanno, si pensava sicuramente avessero qualche punto in più, quello sì.
È un campionato anche di personaggi di spessore in panchina, a parte Zerino Capuano abbiamo due ex giocatori che tutti conoscono, come Gennaro Gattuso a Pisa e come Lucarelli al Tuttocuoio.
Sì, sì, ecco, un campionato d'altronde, ecco, sono allenatore, insomma, Gattuso è qualche anno che, ecco, ha cominciato. Le volte, sai, partire dall'alto non è mai facile, come sembra, insomma, un po' di esperienza in queste categorie qui serve sempre, formativa, perché se dovrei fare un campionato con squadre, insomma, con altre realtà, quindi si deve misurare, fai proprio, ecco, fai l'allenatore, quindi ecco, penso che sono allenatori bravi che possono anche sicuramente salire di categoria, però è giusto che facciano poi un passo alla volta, perché l'esperienza poi è quella cosa che serve a tutti per iniziare.
E per arrivare in alto, come sempre, sarà importante anche il mercato di gennaio, in cui qualche valore, qualche equilibrio nelle rose potrebbe cambiare.
Ma sai, visto a gennaio tante squadre, come si dice, delle volte può anche iniziare un altro campionato. Ci sono alcune squadre di vertice che possono spendere, possono fare qualcosa a gennaio se vedono, insomma, che hanno delle buone possibilità. Che delle volte ci succede che qualche squadra che tutti pensano possa vincere il campionato a mani basse sta facendo fatica, allora dice, all'inizio tante squadre provano a risparmiare qualcosina con qualche giovane, dopo qualche problemino anche lì, insomma, visto l'esperienza, può venire fuori. Quindi a gennaio, se qualche squadra ha la forza economica, in quel caso lì ci può essere una squadra che fa la differenza su tutte, quello sì.
E a proposito di ex grandi giocatori che allenano, c'è Lamberto Zauri col suo Sant'Arcangelo, che sabato sarà avversario dell'Ancona. Che partita è? Il Sant'Arcangelo su 9 partite ne ha pareggiate 6, quindi un'altra di quelle formazioni che vince poco ma perde anche poco.
Sono quelle squadre noiose da incontrare, sono quelle squadre, ecco, di difficili, perché insomma quando fanno tante pareggi vuol dire, ecco, che è una squadra sicuramente che si difende bene, però ecco l'Ancona in casa mi sembra che abbia vinto diverse partite, quindi penso che se dovessi essere allenatore preferirei essere dell'Ancona.
Bene, grazie mister della partecipazione, il piacere di riverla presto con noi commentando una sua squadra.
In bocca al lupo per il campionato, grazie, grazie e gli auguri, in bocca al lupo.
Buonasera. Grazie. E noi ringraziamo Roberto Bacci e gli auguriamo ovviamente presto e volentieri di essere qua e con lui commentare proprio di nuovo una sua conduzione con una squadra che gli riporti soddisfazione. Nel frattempo erano arrivati alcuni messaggi, vediamo se riesco a recuperarli. Uno che lancia, secondo me, quasi una provocazione, no? Eccola qua.
L'ideale è cedere Cognigni magari a una piazza ambiziosa di Serie D, che è la sua categoria al momento, e sostituirlo con un vero bomber di Lega Pro. No, magari Cognigni ce lo teniamo perché è un giocatore importante. Abbiamo sentito anche Bacci, tecnico, ex calciatore di Serie A, che è attuale tecnico in cerca di sistemazione, che ha elogiato l'attaccante Cognigni, che non conosceva. Ecco, ci teniamo Cognigni, ma e poi magari il DS Sfrappa potrebbe sempre farci questo regalo dell'attaccante tanto richiesto, un attaccante di Lega Pro. Abbiamo anche magari sperati in un ritorno di Mastro Nunzio nelle settimane scorse, però vediamo anche che fa fatica a giocare a Siena. Sabato aveva il numero 18 e con il numero 18 è rimasto fino a fine partita senza entrare in campo. È un Ancona quindi che deve cercare l'elemento giusto, ma l'elemento in grado di farle fare la differenza, acquistare tanto per acquistare, non, in questo momento non serve.
Ancora pensieri, questa volta è di Gianni Red Bull.
Ci scrive: non parliamo di rose più o meno forti, ma non vi ricordate più l'anno scorso che il Teramo era considerato un outsider, poi il campionato l'ha dominato. E il Teramo davanti però aveva Donnarumma e la Padula che in questo momento sta facendo sfracelli anche in Serie B, è uno dei bomber più affermati della categoria. Donnarumma sta facendo bene alla Salernitana, la marcia in più del Teramo era quella. L'Ancona ha iniziato sulla stessa falsariga del Teramo, però come diciamo magari a gennaio avrebbe la necessità di un attaccante in grado di segnare con più continuità, perché in questo momento il capocannoniere è un centrocampista, un esterno come Lombardi con 3 gol, il secondo è Casiraghi che è un centrocampista con 2, quindi serve uno che la butti dentro con costanza per provare a ripetere le gesta del Teramo dello scorso anno.
È chiaro che quando hai una squadra che ha davanti due attaccanti come Donnarumma e la Padula, che insieme hanno fatto una cinquantina di gol, mi sembra qualcosa del genere, quindi hanno incontrato una stagione perfetta messa insieme, beh, è chiaro che i risultati arrivano automaticamente, anche il salto di categoria, cioè devi avere una difesa disastrosa per non riuscire a fare un salto di categoria con due attaccanti così. È chiaro che qui parliamo di un Teramo che è stato super la stagione passata, che un pochettino mi dispiace vederli giocare in Serie C per una non lo so come definire il comportamento della società, del presidente, del DS, adesso non ricordo bene chi fu il personaggio al primo posto che fece tutto il danno nella partita di Savona, ma sicuramente fa male dopo una stagione del genere. L'anno passato il Teramo meritava sicuramente sul campo la Serie B al 100%, questo penso che sia fuori discussione. Per quanto riguarda anche il messaggio dell'ascoltatore di precedenza che parlava di Cognini, beh, Cognini è un giocatore che magari non risalta l'occhio soprattutto del tifoso, però sono quegli attaccanti che piacciono molto a Cornacchini, come era Tavares, perché sono quegli attaccanti che il classico lungagnone, diciamo, che ti sta davanti, ma che per lo schema tattico che usi con i tre attaccanti davanti aiuta molto a far salire la squadra e a fare gli inserimenti da parte dei due esterni, quindi non segnerà sfracelli di gol, ma nel complesso del gioco della squadra ti aiuta. E come?
Esatto, è un giocatore, un attaccante atipico, se così vogliamo chiamarlo, un attaccante portato al lavoro oscuro, al lavoro di sacrificio, però con il suo lavoro riesce a far giocare l'intera squadra e soprattutto riesce a far sì che il gioco di Cornacchini possa essere attuato, perché il gioco di Cornacchini è molto molto dispendioso.
Spezza anche un'altra lancia a favore di Cognini, facendo un esempio, ricordiamoci anche quando è arrivato Tavares è un giocatore che è arrivato in Serie D, è vero, ma aveva un curriculum dove i gol ne faceva veramente a contarli su una mano, e da quando è arrivato ad Ancona nelle sue due stagioni è sempre andato in doppia cifra, quindi un giocatore che poi tra l'altro adesso si sta anche confermando a Messina come un attaccante che finalmente è riuscito a sbloccarsi come merita il giocatore, onestamente. Quindi magari chissà che Cognini sotto la cura Cornacchini anche lui prima o poi non si sblocchi definitivamente, e oltre che aiutare la squadra come dicevamo tatticamente anche a cominciare a sentire il fiuto del gol. Comunque ricordiamo che è anche giovane, quindi ha tutto il tempo dalla sua parte.
Bene, allora abbiamo intanto un altro messaggio di Gabriele, quindi ti avverto che l'abbiamo ricevuto, ma prima di andare a commentare questo messaggio di Gabriele ci fermiamo per la seconda interruzione pubblicitaria. 334 35 20 488, se ci state ascoltando nella replica di mercoledì, ancora è possibile acquistare i biglietti allo stadio del Conero. Veloci!
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP, ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna, qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Signora, gli devo fa la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta.
Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo ad Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet. Al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dalla seconda e ultima pausa pubblicitaria. Siamo venuti ancora una volta all'interno di Punto Biancorosso. Le vostre impressioni, i vostri messaggi che ci stanno arrivando al 334 35 20 488. Avevamo detto che era arrivato un messaggio di Gabriele che in parte condividiamo. Allora andiamo a vedere che cosa ci ha scritto Gabriele.
Domani pomeriggio ci sarò, sempre orgoglioso di questa squadra. Mi permetto di rilevare però che è assurdo pagare 2 euro e 1,50 euro di prevendita. Dorico Forever, Gabriele. In effetti la sua osservazione può essere anche giusta, condivisibile. Domani allo stadio ci sarà, quindi gli consigliamo di andare ai botteghini dello stadio 10 minuti prima e acquistare il biglietto, perché logicamente quell'euro 50 così, tra virgolette, buttato via non fa piacere a nessuno. Quindi se domani lo stadio c'è, gli consigliamo di presentarsi direttamente ai botteghini dello stadio per risparmiare quell'euro 50.
Che aprono alle 13, ricordiamo, dalle 13 fino alle 15 il botteghino allo stadio è aperto, anzi più che allo stadio,
al Pala Prometeo Estra,
ecco, Pala Rossini.
Ecco, io non l'ho detto apposta, che così non mi arrivava la tirata di orecchie ancora una volta, però insomma al solito posto. Potete andare e acquistare il biglietto e non pagare l'euro e 50 di diritto di prevendita, ma si chiama appunto diritto di prevendita. Però magari nella giornata di domani giustamente non vuole fare la coda, Gabriele si è recato preventivamente ad acquistare il biglietto, ma visto che l'afflusso sappiamo che non sarà di quelli elevatissimi, volendo potete acquistare direttamente il biglietto lì e lo pagate 2 euro perché tanto sul diritto di prevendita la società non può mettere bocca, perché è una cosa a parte. Quindi se il biglietto ne costa 10 l'avresti pagato 11,50 euro, cioè quell'1,50 euro di prevendita la società l'ha messo a 2 euro compresa DCI, quindi per chi è un po' bazzica capisce che c'è già un margine talmente irrisorio che probabilmente non c'è. L'1,50 euro non spetta alla, non è una competenza della US Ancona 1905, ma va a chi effettua il diritto di prevendita, cioè la prevendita stessa. Gianni, ti ha sentito, avete detto che Mastro non ha giocato, e Gianni Zac arriva.
Gianni arriva sempre come prima, quando abbiamo detto che i valori si vedranno nel ritorno, abbiamo detto del termo, lui ha precisato del termo scorso anno, adesso Gianni precisa di Mastro. Mastro fa panchina, ma il Siena ha altre punte, ad Ancona avrebbe fatto il titolare. Sì, il Siena ha giocatori importanti come Bonazzoli, come Mendicino, anche l'Ancona ha altre punte, poi bisogna vedere qualitativamente. Mi sembra che anche il Siena non stia facendo sfracelli sul fronte avanzato, probabilmente Mastronunzio ha bisogno di tempo per riacquistare la condizione migliore, perché tanti 3 anni di inattività pesano, e pesano tanto più se uno ha 36 anni, e quindi ovunque fosse andato Mastronunzio avrebbe avuto bisogno di tempo. Per questo diciamo che l'Ancona, se deve acquistare sul fronte avanzato, deve acquistare qualcuno pronto, magari anche con un'età inferiore ai 36 anni, perché manca poco per migliorare questa squadra, ma quel poco che deve arrivare deve essere di qualità.
Bene, andiamo allora a introdurre immediatamente il nostro prossimo ospite, perché oltre alla prima di Coppa dobbiamo prepararci anche al match di sabato. Allora facciamo un salto in Romagna con Francesco Barone del Corriere di Romagna.
Sì, buonasera a tutti, ciao.
Buonasera.
Buonasera.
Allora, sabato prossimo arriverà ad Ancona questo Sant'Arcangelo, un Sant'Arcangelo abbonato ai pareggi, una squadra costruita per arrivare a quale traguardo?
Per cercare una salvezza tranquilla, quest'estate si è costruita una squadra con tanti giocatori che hanno voglia di vendicare un po' la stagione passata che non è andata bene, una squadra molto giovane, con elementi molto interessanti, una squadra molto arrabbiata per quello che è successo all'Aquila, perché il gol segnato da Palmieri a 2 minuti dalla fine era un gol regolare, non è il primo torto arbitrale che subisce il Sant'Arcangelo dall'inizio della stagione, tanto è vero che il presidente della squadra clementina si è lamentato molto. Una squadra che sta bene fisicamente, che però è alla ricerca di questa prima vittoria in trasferta, insomma, che non arriva. È una squadra che pareggia molto, perché è molto accorta nella fase difensiva, ma è una squadra che nel corso dei 90 minuti ha qualche calo di concentrazione, sia nella partita interna con il Teramo di mercoledì scorso, sia all'Aquila. Insomma, i 2 cali di concentrazione alla fine del primo tempo sono costati molto cari, perché andare in vantaggio con Teramo e l'Aquila, insomma, avrebbe significato affrontare poi il secondo tempo in tutt'altra maniera. Già da oggi Zauli è proprio iniziato a preparare la sfida di sabato sera. Da questo punto di vista ha strigliato i suoi, anche perché in avanti qualche errore di troppo c'è stato, e quindi insomma c'è grande attesa, perché sabato, dicono tutti, possa essere, dovrà essere la partita che possa dare la svolta al Sant'Arcangelo. Il Sant'Arcangelo sta cercando una vittoria contro una squadra molto forte, una di quelle squadre che può ambire, insomma, le prime posizioni, e l'Ancona, secondo Zauli, è una di queste squadre, anzi mi ha detto che secondo lui è una delle squadre meglio assortite, quindi verranno ad Ancona per fare sicuramente la partita. Insomma, è una squadra, quella del Sant'Arcangelo, che non sa aspettare, non è una di quelle che si difende e cerca le ripartenze. è una squadra che costruisce gioco e attraverso quello cerca di arrivare alla finalizzazione. Ecco, da questo punto di vista in avanti, insomma, un po' di imprecisione, un po' di decisioni avverse lo hanno penalizzato fino adesso.
Che modulo adotta prevalentemente mister Zauli?
Un 4-3-1-2 con gli 11 che praticamente fino adesso sono sempre scesi in campo, sia Nardi tra i pali, Nardi che tra le altre cose quest'estate è stato vicinissimo al passaggio all'Ancona, poi insomma l'affare è sfumato. In difesa giocheranno sugli esterni Quintavalla e Rossi, mentre la coppia centrale sarà formata da Drudi e Capitanio, perché anzi scusate, da Adorni e Capitanio, perché Mirko Drudi sabato sera sconterà la seconda giornata di squalifica per l'espulsione rimediata con il Teramo. A centrocampo il terzetto dovrebbe essere formato dal napoletano Romano sulla destra, dovrebbe tornare Petterman come regista, mentre sull'out di sinistra agirà sicuramente Ilari. Dietro le due punte ci sarà Venitucci. Ecco, sulle due punte bisognerà capire cosa vuole fare Zauli, perché una partita di L'Aquila ha lasciato Guidone in panchina e ha fatto giocare due brevilini come Margiotta e De Vena. A mio parere tornerà Guidone, probabilmente con Margiotta e non con De Vena. L'altro dubbio potrebbe essere l'esterno di destra, se Romano o Beng, ma credo che insomma Zauli punti su Romano, che è uno di quei giocatori che è arrivato quest'estate dalla primavera del Napoli, dovrebbe essere un giocatore che dovrebbe alzare il tasso tecnico della squadra. Insomma, Romano quest'estate era ricercato da mezza Serie B, alla fine è arrivato invece a Sant'Arcangelo, sinceramente sta deludendo le attese, perché non sta sicuramente dando quello che tutti si aspettavano. Anche per lui vale quello che vale per la squadra, insomma tutti continuano a sostenere che questa è una squadra con delle grosse potenzialità, aspettano questo famoso passo in più. È già da un paio di settimane insomma che lo aspettano con ansia. Doveva essere Teramo, adesso invece l'obiettivo è stato spostato su Ancona.
È un Sant'Arcangelo che davanti ha un Guidone che segna con una certa continuità.
Sì, però come ti dicevo, con L'Aquila lo ha tenuto a riposo, perché è vero che segna, però è vero che sbaglia anche tanti gol. Con il Teramo per esempio si è procurato un calcio di rigore che poi lui stesso è andato a battere, ma non è lui il rigorista, e ha sbagliato il calcio di rigore. La sua fortuna è stata che sulla ribattuta di Tonti la palla gli è ritornata nei piedi. È un giocatore generosissimo, perché ogni volta che viene messo in campo va a fare la guerra con tutti i difensori, corre per la squadra, è veramente un punto di riferimento, anche perché prende veramente tante botte ed è il classico giocatore che fa salire da respiro alla squadra. E questa sua generosità però sotto porta la paga, perché dall'inizio del campionato insomma sono state almeno tre le azioni nitide con cui poteva sicuramente fare gol, e invece ha sbagliato veramente delle conclusioni piuttosto facili, ma questo purtroppo per lui è una prassi che si porta dietro dallo scorso campionato. Anche l'anno scorso si batteva come un leone, ma arrivato davanti alla porta insomma ogni tanto sbagliava. Però per l'economia della squadra è un giocatore insomma fondamentale.
E tra l'altro è un Sant'Arcangelo che ha perso per strada diversi punti importanti che avrebbero potuto proiettarlo in una posizione di classifica anche più interessante.
Sì, è quello che ti dicevo prima. Mi vengono in mente le partite casalinghe con due delle grandi favorite come Pisa e Siena. Col Pisa sotto 2-0 dopo un brutto primo tempo, nel secondo tempo il Pisa non ha attraversato la propria metà campo, e sul 2-2 il Sant'Arcangelo poi ha rallentato, tant'è vero che Gattuso, finita la partita, ha detto: non ho capito perché i nostri avversari hanno rallentato, fortuna nostra perché l'avremmo persa. Col Siena stessa cosa, gran partita, prodezza del portiere senese e gol sbagliati almeno un paio, uno da Guidone e uno da De Vena. Ma è successo così, è un po' una costante di questa squadra che in queste prime 10 partite al di là degli ultimi 20 minuti della partita di Pistoia e della sconfitta di Savona ha sempre costruito diverse occasioni, e sinceramente 4 punti in più diciamo che li meritava. È anche vero, come dicevo prima, che ha queste pause durante i 90 minuti, soprattutto pause di concentrazione, è una squadra molto giovane e quindi va incontro a queste pause, e quando ti ritrovi dall'altra parte formazioni importanti come possono essere il Teramo, il Siena o lo stesso Ancona, insomma, se sbagli la paghi a caro prezzo. E Zauli sta lavorando anche da questo punto di vista, sta cercando di aumentare di gara in gara la tensione e anche la finalizzazione in questi 25 ultimi metri finali, tanto è vero che anche oggi, come la scorsa settimana, ha fatto un esercizio tecnico proprio per finalizzare l'ultimo passaggio e il tiro in porta, perché in questo momento, insomma, la costante purtroppo che si sta ripetendo è proprio questa. Quindi tutti sono convinti che nel momento in cui il Sant'Arcangelo riuscirà ad aumentare la concentrazione e finalmente a non commettere più gli errori che ha fatto fino adesso, insomma, potrebbe essere una squadra che la salvezza la potrebbe conquistare con ampio margine, sempre tenendo aperta purtroppo quel punto interrogativo che è il calcio scommesse, perché come voi ben sapete,
esatto, volevo
la squadra giallo-blu ha diversi giocatori inseriti in questa inchiesta, che però con il passare del tempo, insomma, sta perdendo un po' di effetto. Michele Nardi, che è il portiere, è stato ascoltato a Roma, si va verso un proscioglimento della sua posizione, anche perché proprio la figura di Nardi è la dimostrazione di come questa inchiesta sia stata un'inchiesta molto frettolosa, perché Nardi è stato inquisito perché durante una intercettazione si sente il direttore sportivo dell'Aquila dire: hai visto il difensore centrale del Sant'Arcangelo nella partita di Gubbio, ha procurato il calcio di rigore. Peccato che Nardi faccia il portiere e gli inquirenti non sono neanche andati ad accertarsi se fosse vera la cosa, e quindi a Sant'Arcangelo sono molto positivi da questo punto di vista. I legali stanno facendo un grosso lavoro, anche perché poi rispetto agli altri arrestati come Obeng e Traoré, per esempio, insomma, non c'è una riga di intercettazione, c'è solo questo magazziniere che ha millantato di avere nelle proprie mani lo spogliatoio giallo-blu, quando in realtà, insomma, nessuno di questi giocatori poi compare nelle intercettazioni telefoniche, tranne Guidone, che si è lasciato andare a un "non ti preoccupare, faccio il bravo", che però potrebbe essere una frase, insomma, generale, non riferita alla singola partita. Però, insomma, vista anche la penalizzazione dei 5 punti di oggi del Savona, insomma, qualche dubbio a Sant'Arcangelo c'è, anche se sperano tutti che alla fine non arrivino punti, o se dovessero arrivare punti possano essere uno, massimo due, insomma.
Sant'Arcangelo, che è allenato da un tecnico marchigiano adottivo come Lamberto Zauli, che ricordiamo tutti, grande giocatore ai tempi del Palermo.
Del Palermo, ma anche del Vicenza. Lui con il Vicenza di Guidolini, se vi ricordate,
sì,
arrivò alla finale di Coppa con il Chelsea. È un tecnico molto molto preparato. Quando quest'estate è stato annunciato, qualcuno a Sant'Arcangelo aveva storto la bocca, perché insomma nelle ultime stagioni era stato sovente esonerato, a parte nell'ultima quando ha portato in salvo il Real Vicenza. in realtà, parlando con lui, chiacchierando con lui nel corso di questi mesi, insomma, ci ha fatto capire che almeno un paio di esoneri c'entravano poco con il calcio giocato. È un allenatore molto bravo sul campo, molto preparato, e proprio perché è stato un grande giocatore riesce ad entrare nella psicologia dei suoi giocatori. Il Sant'Arcangelo ha due giocatori in questo momento che sono Dario Venitucci e Francesco Margiotta, che si stanno contendendo una maglia da titolare. Entrambi hanno una grande voglia di rivincita, perché la passata stagione non è stata sicuramente per loro una stagione da ricordare, ed è un dualismo che alla lunga potrebbe portare il Sant'Arcangelo ad avere dei problemi. Invece fino adesso Zaugli è stato molto molto bravo proprio dal punto di vista psicologico, tanto è vero che appena sono entrati in campo, appena entrano in campo, riescono sempre a dare quel qualcosa in più. Zaugli, che tutte le sere torna a Fano perché abita a Fano, e quindi
è un derby fanese con Cornacchini.
Lui conosce molto bene l'Ancona, mi ha detto che la sente come un derby, quindi vediamo quello che succede. Sicuramente, ripeto, sarà un Sant'Arcangelo che non verrà a fare le barricate, verrà a giocare la sua partita. Un Sant'Arcangelo molto molto arrabbiato, perché insomma si è sentito defraudato di 3 punti che sarebbero stati fondamentali proprio per questo discorso di crescita della squadra a livello psicologico, soprattutto a livello di autostima, ma anche di classifica, perché avrebbero permesso alla squadra di Zaugli di essere nella parte sinistra della classifica, e quindi di vedere anche questa trasferta di sabato sera, magari di viverla con un pizzico in più di tranquillità.
E vicino a Sant'Arcangelo c'è un Rimini che ha ritrovato il sorriso vincendo 2-0 contro la Lucchese, quindi la cura Oscar Brevi comincia a fare effetto.
La cura Oscar Brevi inizia a fare effetto, ma se ti devo dire la verità, più che un bel Rimini è stata una Lucchese veramente imbarazzante, ecco. Forse l'aggettivo migliore è proprio questo: una squadra completamente svuotata, una squadra che non è stata capace di imbastire una sola azione degna di nota, una squadra che era stata a Sant'Arcangelo proprio una settimana prima, aveva perso in modo rocambolesco, ma di quella squadra lì che comunque aveva giocato a pallone anche con ottime trame di gioco, insomma sabato non si è visto assolutamente nulla, tanto è vero che negli spogliatoi Lopez non sapeva che cosa dire, perché veramente è stata una cosa imbarazzante. Il Rimini, pur facendo pochino, è riuscito a portare a casa una partita fondamentale per la classifica, ma soprattutto per il discorso del morale. È una squadra questa che arrivava da una sconfitta pesante con il Pisa, pesante perché aveva sbagliato molto all'Arena Garibaldi il Rimini, pesante perché dopo l'esonero di Pane, insomma, nell'ambiente riminese c'è stato un po' ci sono state un po' di polemiche, perché è stato un esonero insomma difficile da digerire per come è arrivato e per come si è concretizzato, perché quando Pane è arrivato a Rimini si sapeva il calcio che avrebbe attuato. Pane è un sacchiano convinto, del resto l'ha voluto proprio Arrigo Sacchi con lui nelle nazionali giovanili, quindi Pane era discepolo del 4-4-2 o del 4-3-3, e difficilmente nella sua carriera non ha utilizzato questi schemi. Venire a Rimini e sapere che a Rimini ci sarebbe stato Adrian Ricchiuti, insomma, doveva far capire un po' alla dirigenza che qualche problema ci sarebbe potuto essere, perché Ricchiuti in un 4-4-2 o in un 4-3-3 non può avere un ruolo, perché ha comunque un'età importante, comunque gli acciacchi cominciano ad esserci, e quindi un Ricchiuti messo sull'esterno, insomma, non avrebbe avuto senso. Hanno voluto come società confermare Adrian Ricchiuti, tant'è vero che io durante una conferenza stampa chiesi proprio a Pane, disse: mister, ma la conferma di Ricchiuti può diventare per lei un boomerang? E lui mi disse di no, ma fu una risposta, insomma, di facciata, non poteva dire sicuramente io non volevo Ricchiuti. Succede che Rimini va a Siena, perde 2-0, Ricchiuti entra nel secondo tempo, cambia marcia a Rimini, il Rimini non vince quella partita, non la pareggia neppure, la perde, però nel secondo tempo è Rimini a fare gioco, a costruire gioco, a sfiorare in più di un'occasione il gol, e il Rimini va a Pontedera, tutti si aspettano che Ricchiuti parta titolare, anche perché nell'occasione non c'era neppure Della Rocca, Ricchiuti viene messo in panchina e quella sera a Pontedera si è rotto il rapporto tra Pane e i giocatori, tant'è vero che quella partita finisce 6-0 ed è il biglietto di sola andata per Pane. Brevi è arrivato, ha subito conquistato un punto con la Pistoiese, anche se la Pistoiese è pervenuta al pareggio proprio nei secondi finali. Da lì è iniziata una piccola crescita che ha però in Adrian Ricchiuti il suo punto fermo, cioè Brevi ha detto: Ricchiuti al centro del mio progetto, Ricchiuti gioca nel Rimini e intorno ad Adrian Ricchiuti costruisco la squadra, anche perché in avanti il Rimini ha due giocatori, insomma, che non sono di primo pelo e sono due giocatori importanti per questa categoria.
Della Rocca.
Della Rocca e Daniele Ragazzu. Ragazzu ha giocato addirittura come Della Rocca in Serie A e di gol ne ha sempre fatti, poi ha avuto dei problemi, dice lui, caratteriali che ha detto di aver superato, di aver capito gli errori che ha fatto. Ragazzu ha già fatto 4 gol, Della Rocca invece ha dei problemi fisici, è arrivato, si è infortunato, piano piano sta trovando però la continuità, è rientrato proprio nella partita contro la Lucchese, e quindi adesso Brevi dovrà costruire questo Rimini su Ricchiuti, partendo dal presupposto che costruire un Rimini su Ricchiuti significa che in fase difensiva bisogna organizzarsi bene. Lui è un difensore, lo sa sicuramente, ha detto: dobbiamo muoverci meglio, perché il Rimini gioca ultimamente ha giocato nelle ultime due partite con i tre centrali, con Signorini, Di Maio e Vedrelli, che non c'era con la Lucchese, la sua assenza si è fatta sentire. È un Rimini però che è un'incognita, insomma, non sta giocando sicuramente bene, ecco, però fortuna di avere dei giocatori importanti che ti risolvano la partita, perché un Ricchiuti comunque al 70%, 80%, in Lega Pro ancora la differenza te la fa.
Grazie Francesco Barone.
Grazie a voi.
È un piacere di rivederti.
Grazie.
Con noi. Grazie. Ciao.
Grazie a voi.
Allora, con Francesco Barone abbiamo già esaminato quello che sarà il match di sabato, in preparazione ovviamente, Francesco Barone, Corriere di Romagna, che ringraziamo ancora una volta. Abbiamo detto di sabato che ci sarà questo match per quello che riguarda la 10ª giornata di campionato, ancora Sant'Arcangelo alle ore 20:30, ma vediamo anche quelli che sono i prossimi appuntamenti dell'Ancona, a parte quello di domani del Conero per la Coppa Italia. 11ª giornata, l'Ancona sarà di nuovo di scena di sabato, Ancona Tutto Cuoio, che verrà disputata alle ore 15, e attenzione perché la 12ª giornata l'Ancona tornerà di nuovo in campo di domenica. Allora iniziamo già a segnare sul calendario in rosso, perché l'Ancona giocherà di domenica, e sarà appunto domenica 22 novembre alle ore 15, quando ci sarà il match Pistoiese-Ancona.
Sì, esatto, l'Ancona tornerà a giocare di domenica il 22 novembre, a Pistoia si giocherà alle ore 15, sarà un'altra trasferta di domenica, l'ultima fu quella di Carrara quando si giocò alle ore 14, poi ricordiamo che l'Ancona ha disputato la partita di Lucca di sabato, e così come quella di Arezzo, quindi Per l'Ancona ci sarà il ritorno alla domenica, però prima di Pistoia 22 novembre ore 15 avremo due sabati, ovvero Ancona Sant'Arcangelo sabato prossimo sabato 7 alle ore 20:30 e Ancona Tutto Cuoio sabato 14 alle ore 15.
Allora, prima di chiudere, ho trovato questa cosa che secondo me è divertente. Per il match di domani ho trovato la distinta pubblicata dal sito ovviamente dell'Aquila, elenco convocati, gara di Coppa Lega Pro Ancona-L'Aquila. Allora, praticamente ci sono 20 convocati che rispetto alla distinta di L'Aquila Sant'Arcangelo, cioè la partita normale, presenta solamente due giocatori in meno, Ceccarelli e De Sousa. Praticamente tutta la squadra è convocata tranne Ceccarelli e De Sousa.
Sì, perché con le panchine a 23 praticamente o porti i giocatori della Berretti oppure porti l'intera rosa. Penso che così farà anche Cornacchini, porterà quasi tutti, ha detto, fuorché Bussi, che è ancora alla ricerca della condizione migliore dopo l'affaticamento muscolare, e Cognigni, che ha ricevuto questa microfrattura alla mandibola, e Lombardi, che sarà tenuto a riposo, ma per il resto porterà anche tutti gli altri in panchina, anche se penso che se dovesse effettuare delle sostituzioni le farà con i vari Lignani, Salcicci e Montagnoli che non hanno trovato spazio finora in campionato.
Tra l'altro De Sousa, se non erro, dovrebbe essere proprio l'ex Ancona, che abbiamo avuto modo di vederlo qua quando era un po' più giovane, diciamo.
Sì, De Sousa ha un passato nelle fila biancorosse, e quando l'abbiamo affrontato in campionato con l'Aquila ha ribadito, insomma, che ricorda bene i suoi trascorsi nella Dorica.
Anche perché non fece male. No. Fu uno forse delle prime buone stagioni che fece De Sousa a livello professionistico, proprio in Ancona, quest'area che soprattutto per i giovani porta sempre bene.
E direi che è tutto, allora, ci siamo.
Sì, Stefano, vogliamo un attimo dare un aggiornamento per quanto riguarda i bianconeri laggiù dopo l'esonero mister Petrone, un attimino.
Vuoi allargare in quella zona?
Giusto per dare un'occhiata, per rimanere sul pezzo, diciamo, perché come sappiamo bene ieri è stato esonerato mister Petrone e adesso appunto la società del Picchio sta alla ricerca del nuovo mister, e a quanto pare si è ristretta a due nomi la rosa dei candidati alla sostituzione di Mario Petrone sulla panchina dell'Ascoli Picchio. Infatti il DS bianconero Francesco Marrocco entro la serata vuole trovare l'accordo definitivo o con Andrea Camplone, quindi l'ex mister del Perugia, o con Davis Mangia, con i quali i contatti sono continui.
Fiorella che dice: ma chi è questo intelligente che ci fa giocare di sera? E vabbè, qui apriremo una lunga diatriba su quello che riguardano i match. Fiorella, attenzione che c'è la spada di Damocle che a rotazione qualcuno giocherà di lunedì alle ore 20, perché c'è la diretta televisiva, quindi prima o poi ci capiterà anche questa ebbrezza di giocare di lunedì alle ore 20, e qui tutti fanno sì con la testa e tanto così arriva. È, però lo sapremo sempre all'ultimo momento, cioè grosso modo 10 giorni prima arriverà la comunicazione, perché della 12ª giornata in realtà era già stata diffusa quelle che saranno le squadre che giocheranno appunto il posticipo del lunedì, mentre non era stata diffusa la 12ª giornata, quindi tutti aspettavamo di sapere ma quando si giocherà, visto che già avete stabilito chi è che sarà a giocare di lunedì. E questa è la Lega di questa stagione, questa è, e qui ce la teniamo perché non ci abbiamo alternative da fare. Allora, siamo alla conclusione dell'appuntamento del martedì. Se ci ascoltate in replica ancora avete tempo per fare un salto al Del Conero e poter acquistare i biglietti non più in prevendita ma al botteghino in vendita normale fino alle ore 15. Questa sera ovviamente non ci sarà DJ Biancorosso, perché i biancorossi sono impegnati al Del Conero, quindi a meno che non li portiamo via da sotto le docce abbiamo un problema tecnico per avere in studio qualche giocatore dell'Ancona con Roberto Cardinale. Quindi DJ Biancorosso ritornerà mercoledì prossimo, salvo altre partite, ma al momento non ce ne sono previste, quindi dovremo stare tranquilli per un pochettino, almeno per quasi tutto il mese di novembre. E invece torna, per chi ci ascolta in replica, domani sera, giovedì sera, l'appuntamento con Andrea Carloni. Quindi non mancate l'appuntamento con DJ Biancorosso di giovedì alle ore 18.30. Intanto grazie a Daniele Titarelli, Corriere Adriatico, grazie al nostro Christian Chemilletti che così ci tiene compagnia. E noi ci riascoltiamo nel pomeriggio di mercoledì per ovviamente questa prima primo mercoledì di Coppa dell'Ancona 1905 alle ore 15 con Ancona L'Aquila.
Un saluto a tutti.
Un saluto a te Stefano, un saluto a Daniele e un saluto a tutti i tifosi biancorossi. Ci sentiamo.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.